rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Questa è la rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Elettra, oggi martedì 26 gennaio 2021. Vi ricordo che, come ogni mattina, la rassegna andrà in onda anche in differita alle ore 10 su Gemini Network. Ci era già arrivata voce ieri della notizia principale scritta su tutti i giornali di stamattina: Conte si dimette e ci riprova. Si apre dunque una crisi di governo ufficialmente. Oggi Conte sale al Quirinale, poi via alle consultazioni. Sì a una maggioranza allargata verso il rientro di Italia Viva. Salirà dunque al Quirinale alle ore 9 e rassegnerà le dimissioni. Lo farà davanti al Consiglio dei Ministri, quindi si recherà dal Presidente Sergio Mattarella, che a quel punto valuterà delle svariate soluzioni anche in base agli scenari che si apriranno al termine delle consultazioni con tutte le forze politiche. Quello che è probabile è il reincarico allo stesso Conte per dare vita a una maggioranza allargata con il rientro di Renzi. A pagina 2 del Corriere della Sera troviamo un articolo di Marco Galluzzo nel quale traspare il fatto che il Premier si sia convinto dopo un giro di telefonate coi leader ieri. Andiamo dunque a leggere l'articolo. Alla fine ha preso atto, ci è voluta un'altra giornata di tormenti, trattative, telefonate incrociate con Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio, Goffredo Bettini, i possibili responsabili del Senato e persino i contatti informali con il Quirinale per arrivare a una decisione. Oggi Giuseppe Conte si dimetterà. È stato scelto quasi per caso per il suo primo governo, per un'amicizia con il ministro attuale della giustizia, Alfonso Bonafede. Ha fatto il salto di qualità come politico di razza, sfidando Matteo Salvini in Senato 2 stati fa e vincendo una partita che quasi tutti gli riconoscono giocata con maestria. Ora si avvia, nelle sue speranze, verso un Conte Ter, un nuovo governo ancora da lui presieduto. I 5 Stelle, il Partito Democratico e Leo ieri gli hanno fatto scudo. Esiste solo un altro governo Conte, europeista, nella sintesi unanime. È però una crisi al buio quella che gli si presenta oggi. Salirà al Quirinale, ma senza la certezza di uscirne di nuovo in sella all'esecutivo. A questo proposito c'è un commento di Massimo Franco che si sintetizza dicendo che il rischio è che prevalga soltanto l'istinto di sopravvivenza. L'obiettivo è di lasciarsi alle spalle i ritardi accumulati, affrontare i 2 anni terribili che aspettano l'Italia con una coalizione all'altezza della sfida, per coesione e competenza. La crisi, apertasi il 13 gennaio e tuttora sospesa in un limbo surreale, è nata dalla forzatura, ricordiamo, ai più incomprensibile di Italia Viva. Ma si è nutrita della miopia con la quale il Premier ha pensato di gestire i 209 miliardi di euro degli aiuti europei. Adesso Conte ha la possibilità di rinascere dalle proprie ceneri, dando vita alla terza maggioranza diversa in 2 anni e mezzo al potere. Sarebbe un miracolo di abilità e spregiudicatezza, degne di quella che, con un eufemismo, viene definita cultura post-ideologica del grillismo. Se è utile a salvare la legislatura e a non perdere altro tempo, può essere accettata perfino dopo parole e gesti di rottura in apparenza definitivi da entrambe le parti. Sarebbe irresponsabile invece se servisse solo a fare prevalere gli interessi del Movimento 5 Stelle e del suo Premier su quelli dell'Italia. Si avverte l'esigenza di riconoscere limiti ed errori commessi da quando a giugno sono stati convocati stati generali dell'economia, tanto pomposi quanto inconcludenti. Avere ottenuto successivamente un generoso aiuto dall'Europa è un merito che va sicuramente riconosciuto a Conte. Sprecarlo in nome di una visione ombelicale del proprio ruolo, tuttavia, significherebbe cancellare questo risultato. In democrazia non esistono governi né uomini e donne insostituibili. Dare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a questo punto è un gesto opportuno e inevitabile. Conte lo farà oggi con un epilogo subito e non voluto. Quello che è certo, e ce lo spiega Marzio Breda a pagina 5, è che il capo dello Stato vorrà delle certezze prima di decidere a chi dare l'incarico. Mattarella, di fronte all'opzione di un Conte Ter, chiederà risposte su numeri e anche sul fatto che il nome sia condiviso dagli alleati. Questi e altri temi saranno la base del faccia a faccia sul Colle, nel quale Mattarella si aspetta che il Premier gli ricostruisca, oltre all'inevitabile cahier de doléances su come è stato disarcionato, le proprie conclusioni sul vortice di chiusure, spiragli, provocazioni e impegni, bluff e promesse raccolte nel weekend di febbrili trattative dei suoi alleati. Alleati potenziali o già sicuri che siano. Numeri a parte, alcune domande riguarderanno il ruolo di Renzi e del suo partito. Interrogativi di questo tenore: pensate di riuscire a superare l'incomunicabilità tra di voi, superando veti e rivalità personali, e sarà possibile ridurre le distanze con Italia Viva recuperandola in un più saldo patto di governo? Un nodo cruciale questo dell'affidabilità reciproca e delle prospettive a lungo termine con cui il Quirinale guarda per dovere d'ufficio. Perché se Conte si sentisse cauzionato da un nuovo e congruo gruppo centrista, la cosiddetta quarta gamba, i voti dei renziani risulterebbero aggiuntivi e non determinanti per la futuribile maggioranza. Mentre invece, se il numero dei volenterosi fosse insufficiente, Italia Viva tornerebbe a essere determinante, con temibili incognite sulla stabilità di qualsiasi formula di governo fosse possibile mettere in cantiere. Veniamo a parlare ora invece di Covid. Si è aggiunto un nuovo colore alla mappa del rischio contagi da Covid, è rosso scuro, e è stato applicato a 3 regioni in Italia. Sono queste dunque le zone da quarantena per l'Unione Europea. Vanno ad indicare le aree con la situazione epidemiologica più grave, 500 casi per 100.000 persone, è lo 0,5% su 100.000. Il rosso semplice scatta invece sopra i 150 casi, 0,15% su 100.000. La Commissione europea, spinta dagli Stati membri con in testa la Germania e la Francia, invita a evitare tutti i viaggi non essenziali per chi si trova nelle aree a rischio. E comunque a chi si dovesse muovere da quelle aree potrebbe essere imposto l'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Unione europea. Ed è per questo che sono subito insorti i governatori delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Bolzano, ovvero le zone che per l'Italia si tingono oggi di rosso scuro. I governatori delle regioni temono dunque di vedere penalizzati i propri cittadini, ma sanità e frontiere sono competenza esclusiva nazionale. Dunque gli Stati membri sono liberi di adottare le misure restrittive che ritengono migliori, purché non producano delle situazioni di discriminazione tra i cittadini europei. Questo per dire che i governi potrebbero decidere di applicare alla lettera le indicazioni della Commissione, ma anche di fare diversamente, come abbiamo visto nei mesi passati. Fonti di governo hanno fatto sapere che non c'è al momento alcuna ipotesi di inasprimento delle misure restrittive in Italia, perché hanno permesso al paese di contenere la diffusione del virus invece esploso altrove. Vediamo cosa dice per esempio un giornale locale a questo proposito, il Corriere del Veneto di Padova e Rovigo, e in prima pagina titola: riaprono le scuole ma è scontro con l'UE. Bruxelles, Veneto in area rosso scuro, quarantena per poter viaggiare in Europa. Secondo Zaia questi sono dati irrealistici. Tra l'altro un piccolo specchietto sempre a pagina 1 rispetto a come siamo messi in Veneto: mascherine di azienda zero non idonee. L'ASL di Venezia ha comprato nuove mascherine FFP3 perché ha reputato inidonee quelle inviate da azienda zero per le malattie infettive. Per quanto riguarda invece l'istruzione, scuole superiori riaperte da lunedì prossimo, assunti 200 steward anti-assembramento. Si parla in questo caso sempre del Veneto, contagi in calo, Zaia annuncia il provvedimento probabile si inizi con la presenza al 50% per salire poi al 75%. Facciamo un salto di argomento e anche temporale, a pagina 15 di Repubblica, un articolo dedicato a Giulio Regeni, 5 anni dalla scomparsa. Regeni, l'impegno di Mattarella, l'Egitto di risposte adeguate. 5 anni fa l'ultimo SMS del ricercatore del Cairo, fiaccolato nel suo paese natale Fiumicello per avere verità e giustizia. La famiglia, anche l'Italia, deve dirci cosa è successo. Il ricordo dell'Università di Cambridge, assalto alla libertà. All'interno dell'articolo si specifica che la famiglia Regeni non sia del tutto sola. Al suo fianco c'è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha detto ieri: l'azione della Procura della Repubblica di Roma ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità. Ci attendiamo piena adeguata risposta da parte delle autorità egiziane. Anche Cambridge, l'università per la quale Regeni lavorava quando è stato ucciso al Cairo, ieri ho voluto ricordarlo. La famiglia Regeni dunque non è sola, ma rivendica tutta la verità dalle istituzioni, quelle egiziane evidentemente, ma anche dalle nostre italiane. In questi 5 anni, dice Paola Regeni, abbiamo sentito anche tante bugie. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha detto di essere stato avvisato soltanto il 31 gennaio della scomparsa di Giulio, un elemento che dai dati che abbiamo ci sembra impossibile. Le indagini ci hanno aiutato a capire cosa è accaduto in Egitto dal 25 gennaio al 3 febbraio, ma ancora non sappiamo cosa sia successo in Italia, come mai Giulio non sia stato salvato, cosa ha intralciato tutto questo. Ricordo che il 29 aprile comunque a Roma si aprirà il processo contro 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani accusati di aver rapito Giulio Regeni, torturato e ucciso. L'Egitto non ne riconosce la legittimità. Per la rassegna stampa di Radio Sherwood oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e un buon continuo settimana.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.